Quella di stasera sarà una lettura della parola di Dio, dei capitoli, parte del 24, 25, ma soprattutto il 26 degli Atti degli Apostoli, perché tutti i pensieri che avevo pensato di dire mi sono svaniti completamente e non riesco a raccapezzarmi.
Sei nella posizione giusta.
Allora, Atti 24, versetto 22. Si parla di Paolo che è prigioniero, che è stato fatto prigione, perché l'odio dei giudei contro di lui si era manifestato nel Tempio, no? Quando lui ha cercato, col consiglio della Chiesa di Gerusalemme, di fare un voto per alleggerire l'astio che c'era, l'odio che c'era in quel tempo contro di lui. E allora lui si trovava in prigione. Or Felice, che il governatore romano, che ben conosceva quel che concerneva questa via, cioè la via, la fede di Paolo, lo rimandò un'altra volta dicendo: quando sarà sceso il tribuno Lisia esamineremo il fatto vostro. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servigi. Or, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò circa la fede in Gesù Cristo. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: per ora vattene, e quando te ne troverò l'opportunità, ti manderò a chiamare. Egli sperava in pari tempo che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Or, in capo a 2 anni, quindi pensate in galera queste cose come andavano, in capo a 2 anni, come le carceri italiane, in capo a 2 anni Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Festo, il successore di Felice, dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme e, chiamati i capi dei sacerdoti e i principali dei giudei, gli si presentarono per le loro accuse contro Paolo. Ma andiamo al 9. Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo: vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose? Ma Paolo rispose: io sto quivi dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu molto bene sai. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire, ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore, mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai. Allora qui il tribunale deve fare una cosa che verrà spiegata in questi versetti. Cioè, essendosi Paolo appellato a Cesare, doveva andare a Roma, doveva essere trasferito a Roma, lo vedremo nei capitoli 27, eccetera. E dovendo essere trasferito a Roma, doveva andare con una guardia del corpo e con un libello che dicesse di cosa era accusato. E questo Festo non aveva capito niente di tutte le questioni, mentre il governatore di prima, Felice, aveva una moglie giudea e conosceva la fede. Questo qui Festo, non essendo pratico, allora approfitta di questa del re Agrippa. Al versetto 13 del capitolo 25: e dunque, dopo alquanti giorni, il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Ed essendo essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo, dicendo: v'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale, quando fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli scribi dei giudei esposero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Ecco, allora, quindi lui voleva, passiamo al 22, e Agrippa disse a Festo: anch'io vorrei udire quest'uomo. Ed egli rispose: domani l'udrai. Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo per ordine di Festo fu menato quivi. E Festo disse: o re Agrippa e voi tutti che siete quivi con noi, voi vedete quest'uomo, a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me e in Gerusalemme e qui, gridando che non deve vivere più oltre. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte. Ed essendo egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere al mio signore, ho menato quivi davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, l'ho menato affinché affinché dopo l'esame io abbia qualcosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse alle quali che gli sono state mosse. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa. Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: «O re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere nella mia giovinezza fin dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione e in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, perché mi hanno conosciuto fin d'allora e sanno che seppur vogliono rendere testimonianza che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto fariseo. E ora sono quivi in giudizio per la speranza della salvezza fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio giorno e notte sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, io sono stato accusato dai giudei». Ecco, Paolo diceva che Gesù del quale poi voleva parlare, era la speranza, era il Messia atteso da tutta la nazione. «Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio resusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover fare alcune cose contro il nome di Gesù Nazareno. E questo infatti feci a Gerusalemme e avutene facoltà dai sommi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Il che facendo, come andavo a Damasco con potere e commissione dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me e a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi caduti in terra, udii una voce che mi disse in lingua ebraica: «Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? E te duro di recalcitrar contro gli stimoli». Ed egli mi disse, e io gli dissi: «Chi sei tu, Signore?» E il Signore rispose: «Io son Gesù che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprir loro gli occhi onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla, alla celeste visione. Ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili ho annunziato che si ravvedessero e si convertissero a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano di uccidermi. Ma per l'aiuto che vien da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto dover avvenire. Ciò dover avvenire. Cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a resuscitare dai morti, annunzierebbe la luce al popolo e ai gentili. Or, mentre egli diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi. La molta dottrina ti mette fuori di senno. Allora Paolo disse: io non vaneggio, o eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio, ma è noto a tutta la nazione dei giudei. Or, Agrippa, credi tu ai profeti? O Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi m'ascoltano, diventaste tali quali sono io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro. E ritiratisi in disparte, parlavano gli uni gli altri dicendo: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti morte e prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Questa, da quel che conosco io, è una descrizione della rivelazione di Gesù all'Apostolo Paolo, che è fulminante anche per noi, perché lui stesso dice: prima di aver la visione di Gesù io perseguitavo i cristiani, per me erano tutti, non avevo nessuna esperienza, ma avevo, secondo me, era tutto sbagliato la via di Gesù. Ma quando ha visto il Signore nella gloria con le mani forate, io penso che questo uomo sia cambiato proprio per quello. E anche noi abbiamo avuto una rivelazione di Gesù. Noi tutti qui non saremmo, io penso che non saremmo qui se non avessimo avuto una rivelazione di Gesù. E dobbiamo, sulla base di questa testimonianza, continuare nel cammino della fede. E il cammino della fede è la santificazione, come si dice e si esorta in questa Chiesa. Perché? Perché è così importante il cammino della santificazione? Perché la santificazione è la prova che la conversione era sincera. E voi sapete quali problemi ebbe Israele, che non aveva tutte le grazie che abbiamo noi, e tutti i problemi che ebbe Israele nel suo cammino, quante pene, quante cose dovette subire, perché era stato trasgressore, perché non aveva fatto caso alla meraviglia di aver ricevuto una rivelazione scritta da Mosè, così lampante, poi aver avuto tutta l'esperienza profetica lungo tutto il regno di Israele. Quindi noi, avendo alle spalle Israele, tutto quello che ha sofferto e quello che sta patendo a causa della sua incredulità, avendo il Nuovo Testamento, lo Spirito Santo, noi dobbiamo dire qualcosa al Signore. Quando andremo a casa non possiamo non dire niente al Signore. Io penso che io stesso farò bene a mettermi in ginocchio e a consacrarmi ancora una volta a Lui, perché mi santifichi ancora di più, perché io ho ancora molti lati negativi della fede, riconosco, e ho bisogno che lo Spirito Santo faccia delle operazioni nella mia vita. Voi sapete infatti che la santificazione va avanti nello stesso principio con cui è avvenuta la conversione, per fede. Voi sapete che la santificazione avviene per fede e che le opere che Dio gradisce sono quelle che fa lo Spirito Santo attraverso di noi, perché il Signore si aspetta che noi non camminiamo secondo la carne, ma camminiamo secondo lo Spirito, perché in questo modo abbiamo l'adempimento di tutti i comandamenti, come dice Gesù: chi mi ama ha i miei comandamenti. E poi ha la grazia, un aumento di potenza, di grazia nella sua vita per poter vivere piamente in questo mondo che è così tremendo, come è stato detto. Quindi abbiamo bisogno di potenza per noi e potenza nella preghiera, perché io stesso riconosco che tanti anni li ho passati vivacchiando sulla fede, e questo è un peccato davanti al Signore, che io gli confesso tutti i giorni. Quindi vi esorto, sulla base di questa testimonianza dell'Apostolo Paolo, a riflettere sulla vostra vita, di fede, perché la fede è la fede divina dello Spirito Santo, è l'operazione che Dio ha fatto quando ha visto nel nostro cuore un pertugio per poterci entrare. E avendo noi in qualche modo detto di sì, adesso non possiamo tornarci indietro. Siamo stati passati dal regno di questo mondo al regno dei cieli e abbiamo tutta la responsabilità, come Israele, se siamo infedeli. Siamo noi, abiurando la fede, noi facciamo una cosa tremenda. Quindi dobbiamo aprire questa parola e leggerla compiutamente, con timore e tremore e debolezza, affinché sia Gesù a vivere nella nostra vita e non la nostra carne a decidere le nostre azioni, il nostro modo di agire in questo mondo, perché vedete anche voi che abbiamo il mondo attorno a noi, si va disfacendo. Vedete che i giovani adesso preferiscono, mentre mi diceva Remo, dopo la seconda guerra mondiale, chi predicava l'Evangelo riusciva a predicarlo a tante persone, ai giovani, a tutti. Adesso siamo noi qui e dobbiamo tenere la fede come preziosissima, come ci dice l'Apostolo Pietro. Perciò anche tutte le esortazioni che ci vengono da Sauro per rimanere uniti, per avere quel calore di fede, per quell'avere quella comunione reciproca, sono importantissime. Mai come in questo tempo il diavolo fa in modo che noi ci sparpagliamo e facciamo come i cattolici, che una volta che non sanno cos'è il corpo di Cristo, una volta vanno a messa dove gli pare e l'altra volta pure, così non sanno che cos'è la grazia, non sanno cos'è il privilegio del corpo di Cristo, che è quello che ci tiene e che ci protegge dal diavolo, da tutte queste potenze tremende che operano intorno a noi. E così ringraziamo il Signore, lodiamolo, adoriamolo per la sua santa parola e per la sua testimonianza così preziosa in Cristo Gesù. Amen.